giovedì del museo del 2014. Il titolo della conferenza: Sacri misteri, Cibele, la madre di tutti gli dèi. Conferenza di Anna Maria Volonté.
Benvenuti. È molto bello vedere la sala piena per l'inizio di questo ciclo di conferenze degli amici del museo. Quindi innanzitutto auguro a tutti buon anno e poi do subito la parola alla dottoressa Volonté, perché quante immagini ha non lo sveliamo. No, io volevo ringraziare gli amici del museo per il loro impegno e poi per i programmi, i temi che scelgono, perché sono sempre vari, affascinanti e insomma, in quanto anche assessore alle pari opportunità, il tema di quest'anno mi è particolarmente congeniale e sono molto curiosa di sentirvi parlare di Cibele, che appunto è la madre di tutte le idee. Quindi vi auguro buona serata e lascio la parola alla dottoressa Volonté. Grazie.
Buonasera a tutti. Insomma, sì. Comincio con una citazione per parlare un po' di Cibele, con una citazione generica. La madre di tutti gli dèi e di tutti gli uomini cantami, musa canora, figlia del grande Zeus, cui il clamore dei crotali dei timpani e il gemito dei flauti sono cari, e l'urlo dei lupi e dei fieri leoni, e i monti pieni di echi e le selvose vallate. Così recita questo l'incipit di un inno lirico a proposito di Cibele, cioè della madre, la grande madre degli uomini e degli dèi. Si tratta di una divinità molto antica e le cui origini, che trae le proprie origini dal vicino Oriente antico. È una divinità che viene. È una divinità che viene venerata soprattutto sotto forma di protettrice e di patrona della natura, della fecondità, come signora delle fiere e una dea potentissima da cui procedono la vita e la morte. Se dobbiamo ricercare le origini proprio di Cibele e comunque della Grande Madre, dobbiamo andare nel cuore della Turchia e in una località attualmente vicina alla città di Konya, l'attuale città di Konya, dove è stato scavato un villaggio, uno tra i più antichi villaggi neolitici che si conoscano. Si tratta di un villaggio, Çatalhöyük, di cui io propongo una ricostruzione che risale al 7000 a.C. Ha conosciuto 18 livelli di frequentazione ed era costituito da case addossate di forma cubica, addossate le une alle altre, intonacate internamente ed esternamente, che non avevano vie a separare quartieri o abitazioni. Erano tutte unite come le celle di un alveare, si accedeva a queste case dai tetti tramite delle scalinate. Qui vedete delle ricostruzioni di interni di queste case di Çatalhöyük al museo di Ankara. E la cosa interessante è che proprio da questo sito arriva la più antica rappresentazione di dea madre che noi conosciamo. E questa dea è una statuina in argilla, 20 cm di altezza, non di più. Rappresenta questo personaggio femminile dai seni molto grossi, dal ventre prominente, come incinta, con le cosce robuste, seduta su un trono affiancato da due felini, probabilmente pantere e leoni. Io ho messo anche il dietro e il lato di questa figura femminile per farvi notare come siano proprio accentuati al massimo i caratteri sessuali. Questo perché? Perché proprio a Çatalhöyük, in molte di queste case che sono state scavate negli anni 60 da una compagnia, da un archeologo inglese, Mellart, sono state rinvenute numerose di queste dee, anche nel lato di partorire, numerose pitture con delle rappresentazioni che raffiguravano queste divinità con gli attributi molto accentuati e anche con altre immagini, se avete visto nella ricostruzione precedente, c'erano anche delle protomi di toro con le corna, quindi proprio i due simboli, quello maschile e quello femminile, che danno origine proprio al culto della natura, del rinnovarsi della vita. E questa statua si data tra il 5400 e il 5200 avanti Cristo. In qualsiasi maniera, in tutta l'Asia Minore, nei vari scavi sono state rinvenute statuine di dee madri, così, con questi caratteri che vi dicevo. Queste che vedete a sinistra in argilla dipinta sono sempre del periodo neolitico, sono conservate ai musei di Berlino. E poi, sempre diciamo più recenti rispetto a quella che avete visto precedentemente, comunque siamo sempre intorno al 4000 avanti Cristo, mentre l'immagine centrale è sempre una dea madre in argento e oro, e come vedete la caratteristica della rappresentazione è le mani portate ai seni, proprio nel gesto del nutrire, della dea patrona della nutrizione dei fanciulli, degli esseri umani, oppure al ventre, che naturalmente doveva essere prominente o comunque in qualche modo il punto da cui iniziava la vita. La statua in argento si data al 3000 avanti Cristo. Intorno al 1800 avanti Cristo invece l'ultima divinità di statua di Dea Madre, che è in avorio, rappresentata seduta, anche se a vederla così non sembrerebbe, sempre con questi caratteri sessuali accentuati e con le mani ai seni. Potremmo dire che queste sono, diciamo, sono un po' gli antenati, le Dee Madri antenati della Dea Cibele. Noi però dobbiamo arrivare fino alla fine del secondo millennio avanti Cristo per avere le prime notizie scritte, la prima documentazione scritta che parla della dea Kubaba. Kubaba è il nome di Cibele in ittita, in lingua ittita. I primi documenti noi li troviamo provenire dalla zona del regno degli Assiri, dalla zona di Ugarit e soprattutto dal regno degli Ittiti. Dal mondo ittita, sempre nell'ambito della fine del 2000, intorno poi al 1000 avanti Cristo, questo culto di Cibele si diffonderà nelle regioni della Lidia e della Frigia. Soprattutto la Frigia sarà la patria vera e propria della Dea Cibele, e infatti noi vedremo che la città più importante, vi ho messo una immagine che nominerò più volte, è la città di Pessinunte, perché verso la fine del primo millennio avanti Cristo Pessinunte avrà un tempio importantissimo dove era venerata la Dea Cibele sotto forma di pietra nera, una sorta di meteorite, quindi un'immagine iconica della Dea. Pessinunte era una sorta di città-tempio costruita sull'alto corso del fiume Sangarios e circondata dalle montagne, in particolare il monte Aldos e il monte Kybelos. Ecco da dove poi la dea prenderà il suo nome vero e proprio. Ed ecco le prime rappresentazioni che troviamo, sono delle incisioni rupestri che risalgono intorno al 1200 avanti Cristo e che provengono proprio dal regno degli Ittiti, dalla zona di Iasilicaia, che è una sorta di santuario a cielo aperto vicino alla capitale del regno ittita, che era Tuscia, l'avete vista prima sulla carta. Possiamo vedere un rilievo che rappresenta proprio la dea Kubaba. Lo sappiamo perché in altri rilievi che sono conservati al Museo di Ankara c'è proprio la scritta, e quindi si è visto che è questa dea che è rappresentata con un alto copricapo molto decorato, il corno del toro, quindi l'unione di queste due immagini maschile e femminile. Se pensiamo che a Pessinunte veniva adorata una pietra nera, la pietra nera è bisessuata, è androgena, contiene in sé tutti e due gli elementi, quello maschile e quello femminile. E poi soprattutto un altro attributo della Dea Cibele, che è la melagrana. Vedremo poi altre immagini con cui la Dea è rappresentata, sono il timpano e lo scettro. Questo rilievo risale intorno al 1200 circa avanti Cristo. L'altro rilievo che voi vedete rappresenta la Dea così come poi verrà più volte raffigurata anche nelle statuette, nelle immagini successive, questo del 900 circa a.C., arriva da Carchemish, sempre una località vicino ad Attusha, e vediamo la dea seduta in trono con l'alto copricapo completamente velato, un velo che le arriva fino ai piedi, ed è però seduta su un trono che è sostenuto da un leone. Ecco, la signora delle fiere, quindi la nutrice, la dea della fecondità, della fertilità, la signora delle fiere. E tiene nelle mani i suoi attributi tipici, il tamburello, il timpano e lo scettro. Ecco dunque che la dea, abbiamo visto, ha origini nella zona delle rocce e le sue immagini, le sue prime immagini sono raffigurate sulle rupi. Quindi viene chiamata anche Madre Montana. E in realtà diciamo che ha a che fare sostanzialmente con le rocce e quindi con questi paesaggi aspri. Qui vediamo la zona di Yasilikara, il santuario proprio rupestre, ed era un santuario a cielo aperto. Le immagini che voi vedete, anche se non di qualità spettacolare, sono dei rilievi che rappresentano delle lunghe teorie di divinità, più di 90 ne sono raffigurate tra divinità e animali fantastici. Tra questi è raffigurata anche la dea Cibele e nell'immagine in alto vedete proprio la parte centrale, la camera importante del santuario. Praticamente da quello che è stato ritrovato, dagli studi che sono stati fatti, si è potuto ipotizzare che in questa camera si facessero, si celebrassero delle feste e dei riti proprio a cielo aperto, che ogni anno dovevano ricordare la primavera, dei riti proprio che avevano a che fare con la primavera. Doveva essere un luogo magico, un luogo proprio speciale dedicato a questi riti del rinnovamento, della morte della brutta stagione, del rinnovamento e dell'arrivo della bella stagione. Guardando da fuori, guardando l'ingresso e guardando le rocce, tutte le divinità raffigurate sulla sinistra dovevano rappresentare gli dei maschi, tutte quelle sulla destra rappresentano le dee. Ed ecco quindi che sempre in questa località Cibele viene rappresentata, come abbiamo visto, con dei semplici rilievi nella roccia, e i suoi templi sono anche altrettanto semplici. Possono essere delle nicchie semplicissime scavate nella roccia, appena appena decorate, dove la dea, come vedete, è rappresentata in piedi con due leoni che le sono rampanti ai lati. In tutta l'Asia Minore le rappresentazioni che sono state ritrovate, le raffigurazioni della dea, quindi sono di diverso genere e veniva adorata e venerata sotto diverse forme. Abbiamo detto il primo tipo di rappresentazione è la pietra. Allora Pessinunte era una pietra nera, non lavorata, sgrezza così com'era. In altri santuari invece troviamo questa pietra che è fatta a forma conica sotto forma di betilo oppure a forma piramidale con base quadrata, proprio per simboleggiare la montagna, la roccia. In altri casi, dove invece la dea assume la forma umana, noi abbiamo questa figura femminile, come vedete, stante, velata, panneggiata, e può essere rappresentata in questo caso sotto forma di nutrice, perché tiene nelle mani un uccellino oppure un leoncino, un piccolo animale, oppure con le mani ai seni, oppure ancora con, abbiamo visto, i suoi attributi che sono la melagrana, il timpano e lo scettro. Questi rilievi si datano tra l'VIII e il VII secolo a.C. Nel VII secolo a.C. sulle coste dell'Asia Minore arrivano i greci, ed ecco che anche i greci, la cultura greca viene in contatto con questa grande madre che gli Ittiti ormai, gli Ittiti chiamavano Kubaba, che i Frigi chiamavano Mata Kubileia dal monte Cibele, e che quindi i greci chiameranno Cibele proprio traducendo, diciamo, nella loro lingua questa dicitura. Qui vediamo una grande statua, alta più di 1,60 m, in calcare, che è stata ritrovata presso le porte dell'antica città di Attusha, che però si data intorno al VI secolo a.C. E qui abbiamo già un cambiamento. Nella resa del panneggio, un po' nella resa stilistica, si sente un pochino, anche se non tantissimo, l'influenza greca. E noi vediamo che la dea porta una mano a seno, nell'altra mano tiene la melagrana. Abbiamo detto che è una dea da cui procedono la vita e la morte. Il melograno, lo sappiamo, è il simbolo della vita, ma anche il simbolo della morte. È quel frutto così bello, così succoso, che diciamo raccoglie la molteplicità nell'uno. E come potete vedere, ha ai suoi lati invece non più i leoni, ma due attendenti, un flautista e un suonatore di lira. I greci porteranno questo culto della dea madre, lo porteranno, di Cibele, lo porteranno quindi prima sulle coste dell'Asia Minore, quindi nei loro territori, poi nelle isole Egee e poi in un secondo momento in epoca arcaica, diciamo intorno al VI secolo avanti Cristo, il culto di Cibele arriverà anche nella Grecia continentale e addirittura anche in Magna Grecia. Abbiamo una iscrizione dove viene nominata Cubele. Negli scavi è stata restituita dagli scavi di Locri e Pizzefiri. Diciamo che i greci ellenizzeranno un po' questa immagine della grande madre e in alcuni casi la faranno un po' rientrare nella sfera di Demetra, di Core. È una dea della rinascita, è una dea della natura, della primavera, del rifiorire dei frutti, dei fiori, insomma. Per cui l'assimileranno spesso anche con Artemide, con Afrodite e addirittura con Rea. Ecco, vi ho riportato qualche fonte antica, in questo caso è un frammento di vaso attico del V secolo avanti Cristo e in questo caso la dea viene raffigurata in leone sedente, seduta su un leone con i suoi attributi. Diciamo che però l'immagine tipica